della nona settimana biblica col professor Alberto Valentini, che già abbiamo conosciuto nella settima settimana biblica quando abbiamo trattato il libro dell'Apocalisse. Quindi lo ascoltiamo, eh? E poi mi raccomando, qualche domanda alla fine, eh?
Iniziamo con una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Vergine Maria è la donna in ascolto, allora invochiamola perché ci insegna ad ascoltare la parola e a metterla in pratica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine dell'ascolto, prega per noi. Grazie per questo incontro. È un piacere stare assieme e soprattutto parlare della parola di Dio che ci appartiene, che è di tutti noi. Dobbiamo ripeterlo sempre che qui non ci sono maestri. L'unico maestro è il Signore ed è lo Spirito Santo. Noi siamo tutti discepoli di questa parola, cerchiamo di spezzarla assieme, di condividerla e di trovare il senso della nostra vita proprio in questa parola. Questo foglio che avete tra mano era una traccia che avevo preparato per me, quasi sgrammaticata, no? Perché serviva a me. Ma adesso che l'avete in mano avete l'impressione di aver già visto tutto. Allora sarà più semplice, possiamo seguirlo. Dunque, ecco, la prima domanda era questa. È importante il libro degli Atti? Io ho sempre sostenuto, al di là di questo corso, che per me è il libro fondamentale. La Bibbia bisognerebbe cominciare a leggerla da qui e vedremo perché. Molte persone si stancano o si fermano a leggere la Scrittura perché cominciano da Genesi. Non si parte da Genesi, si parte da Gesù e dalla risurrezione di Cristo. Ed è quello che abbiamo negli Atti degli Apostoli. Questa è l'esperienza della prima comunità dopo aver visto il Signore risorto e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Allora vediamo cosa avevo scritto, era per me, ma adesso è per tutti. Per una lettura cristiana della Bibbia, questo è il libro fondamentale, perché ci sono altre letture. Una lettura che non fosse cristiana, i fratelli ebrei leggono tranquillamente l'Antico Testamento, ma non partono da Gesù Cristo. Ma chi legga l'Antico Testamento o anche il Nuovo, senza partire dagli Atti degli Apostoli, non ha colto la chiave di lettura. Sembrerà strano, eh? Ma i Vangeli sono stati scritti dopo, non solo, ma hanno rispettato la gradualità della conoscenza di Gesù. Se voi andate nel Vangelo fino alla fine, troverete che presso la croce non c'è più nessuno, sono fuggiti tutti. E quindi la loro fede era fragilissima, tanto che Gesù all'inizio degli Atti degli Apostoli ha sentito il dovere di fermarsi 40 giorni per confermarli. Quindi i Vangeli non hanno ancora la fede piena in Gesù. La fede piena comincia proprio con la Pentecoste negli Atti. È solo a quel momento che capiscono tutto quanto si può capire di Gesù e di tutte le scritture. Allora vediamo, chiave di lettura del mistero di Gesù. Negli Atti degli Apostoli si conosce davvero chi è Gesù e lì lo sentiamo proclamare forte, ma pensate che nel capitolo primo degli Atti, prima che venisse lo Spirito, si dice che erano tutti rinchiusi in casa per timore dei giudei, e nessuno capiva né parlava. Appena ricevuto lo Spirito Santo, Pietro diventa facondissimo, si mette a parlare, a spiegare, a interpretare i salmi. Tutto. Questo è proprio il frutto della risurrezione e dello Spirito Santo. E questo l'abbiamo proprio negli Atti degli Apostoli. Qui c'è la chiave poi della comprensione dell'Antico Testamento. Gesù dirà ai discepoli di Emmaus, si sente bene? Disturba forse il suono così? Se c'è qualcosa fatemelo notare, perché se no si sta a soffrire senza motivo. Allora, ricordiamoci che Gesù ai discepoli di Emmaus dice così, cominciando da tutte le scritture, spiegò quel che si riferiva a lui. Ma Gesù non è mai scritto nell'Antico Testamento. Eppure dice Gesù, tutte le scritture parlavano di me. Che significa questo? Che le scritture vanno lette alla luce della risurrezione. E se si fa così, tutto acquista significato, questo l'ha fatto Paolo. Per esempio Adamo è l'immagine di Cristo. Abramo è il padre dei credenti. Mosè è colui che dà la legge in attesa che ci sia la legge nuova. Tutte le figure dell'Antico Testamento annunciavano Cristo. Le si può capire nella loro pienezza di senso e di realtà solo alla luce della risurrezione. Ma se volete un paragone semplicissimo, oggi abbiamo tanti altri strumenti, ma una volta si conservava l'album di fotografie, no? Andate a vedere la vostra foto del giorno del battesimo, se vi riconoscete o meno. Bisogna partire dall'ultimo fotogramma e partendo da lì ritornare indietro e tutto diventa logico, tutto si spiega, guarda come si è formato. Prendete l'immagine, se volete, di Papa Francesco, conoscendolo come Papa, rileggiamo tutta la sua vita, ma se partissimo dalla sua vita, dall'infanzia, non capiremmo nulla di lui. Così tutte le scritture parlavano di lui. E quando arriva lui, tutte le scritture esplodono, rivelano la loro densità che prima era mortificata, perché quando giunge la persona, le lettere che si erano mandate non sono più così importanti. Uno può scrivere dicendo verrà, quando arriva la persona dice va bene, finché non c'era questa persona erano utili, ma adesso non c'è più. Bisogno, c'è la sua presenza. Questo è il metodo che Augusto si comprende, questo ci dice che solo da adulti noi comprendiamo la nostra infanzia e la vita precedente e solo con una fede adulta si può capire tutta la nostra storia. È il metodo usato da Gesù ed è il metodo della Chiesa dopo Pentecoste di ogni tempo. Pensate, appena c'è l'evento di Pentecoste, Pietro si alza immediatamente, fa due discorsi in pratica. Prima ha dovuto rispondere a quelli che dicevano, ma questi sono ubriachi, perché hanno cominciato a parlare così con entusiasmo, in maniera sconvolgente, nessuno dice, ma questi sono analfabeti tutti, che è successo? Così. Allora hanno detto, ma forse hanno bevuto. E Pietro ha detto, no, non è questo che è avvenuto. Ma è solo adesso si è compiuto tutto quello che era stato detto. E allora dà subito l'esempio. Prende un salmo, il salmo 15, e lo interpreta alla luce di Cristo. Dice così quel salmo. Io confido in te, Signore, e non sarò deluso, perché il mio santo, il mio giusto, non vedrà la corruzione. E Pietro subito fa l'interpretazione, diventa maestro d'esegesi e dice, ma Davide, scrivendo questo, pensava non a se stesso, difatti la sua tomba in mezzo a noi tutti la possono vedere, ma annunciava la risurrezione di Cristo. Ma dove sta scritto questo? Nel Salmo 15 non c'è scritto così. Io non vedrò la corruzione perché confido in te. E subito Pietro dice, qui non parlava di se stesso, ma annunciava il Cristo che sarebbe risorto. E continuamente, nei discorsi degli Atti ci sono 24 discorsi, negli Atti, 24 discorsi. Sono tutti uguali. Ce ne sono alcuni densissimi, c'è per esempio il discorso di Stefano nel capitolo 7. Parte dall'origine della storia di Israele, rilegge tutto, tutte le scritture parlavano di lui. Si va al capitolo 13 ad Antiochia di Pisidia. Paolo e Barnaba avevano appena cominciato la missione, entrano lì di sabato perché cominciavano dalla sinagoga e sentono le scritture. C'è qualcuno che dice loro, a Paolo e Barnaba, fratelli, se volete spiegare, se volete commentare queste scritture potete farlo. Allora Paolo si è alzato in piedi, ha fatto un po' come Gesù quando si presentò all'inizio nella sinagoga, che disse lo Spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione per poter... E poi ha detto, oggi qui per voi si compiono queste parole che voi avete ascoltato con i vostri orecchi. Gesù era seduto solennemente, gli occhi erano fissi su di lui, Paolo più modestamente si è messo in piedi e ha cominciato a spiegare tutto per giungere al Cristo. Quando ha finito, gli hanno detto, perché non vieni anche sabato prossimo a continuare la spiegazione? Ed è andato anche il sabato seguente, annunciando il Cristo. E che è successo? Che tutti i pagani, pieni di gioia, accoglievano la parola. E lì c'è stato il rifiuto da parte di Israele, degli israeliti che erano lì. E Paolo dice, questa parola era per voi, ma siccome vi rendete indegni della parola, noi ci rivolgeremo ai pagani ed essi l'ascolteranno. È un ritornello degli Atti, ritorna ripetutamente, e le ultime parole sono queste: siccome non l'ascoltate, noi ci rivolgiamo ai pagani ed essi l'ascolteranno. Bene, questo ci dice che tutti questi discorsi, e sono 24, hanno usato lo stesso schema, lo stesso canovaccio. Partendo da Gesù hanno spiegato tutto il resto. Ma se Gesù ha fatto così, se Paolo ha fatto così, se tutti i discorsi sono così, noi finalmente dobbiamo impararlo, ma non lo fa quasi nessuno. Io giro molto, ma quando mi dicono non riesco a leggere la Bibbia, è chiaro, se non si parte da qui, la Bibbia resta sigillata. Non è parola di salvezza in Cristo, ma è un annuncio che non ha una sua finalità. Quindi questo metodo degli Atti degli Apostoli deve essere praticato in ogni tempo. Allora qui concludiamo dicendo, la lettura cristiana della Bibbia deve iniziare sempre dagli Atti degli Apostoli. E poi vi accorgerete che leggendo questo libro, in pratica leggete tutta la scrittura. Si squaderna la scrittura. Vedrete, qui ci sono i salmi, ci sono i profeti, ci sono i libri storici, c'è un po' di tradizione sapienziale, anche questo c'è tutto l'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento non ha fatto altro che mettere il punto esclamativo su tutto quello che era stato detto e fatto nell'Antico Testamento. Gesù è la pienezza delle scritture ed è il punto fermo che dà senso a tutto. Poi l'altra domanda, vedete, sono domande molto pedagogiche, così molto immediate. Qui il linguaggio semplice è la cosa più importante che abbiamo, eh? Dobbiamo essere trasparenti, quindi se uno non capisce la sofferenza è per chi parla, vuol dire che non sa parlare, non parla bene, quindi nessuna ruga sulla fronte ci deve essere. È un libro attuale? Allora vi leggo per questo quello che dice la Tob. Tob vuol dire traduzione ecumenica della Bibbia, è una traduzione che è stata fatta all'inizio degli anni 70, è stata fatta da cattolici, fratelli della Riforma, ebrei, tutti d'accordo, nonostante le posizioni diverse. E sapete da dove sono partiti a fare questa traduzione comune? Dalla lettera ai Romani, che era la lettera della divisione, e dissero, se riusciamo a tradurre assieme a commentare assieme la lettera ai Romani, vuol dire che tutto il resto è in discesa, e hanno commentato la lettera ai Romani, che è stata un motivo di divisione, la lettera più difficile che ci sia, a tempo di record e con un accordo meraviglioso davvero. Allora, la Tob ha commentato e tradotto tutti i libri della scrittura, sentiamo cosa dice degli Atti. Qui io ho domandato, è un libro attuale? Dice così: in un certo senso, quindi viene a portare acqua al mio mulino, io questo l'ho letto dopo, in un certo senso il libro degli Atti è il più attuale di tutti i libri del Nuovo Testamento e anche delle scritture. Dal momento che il tempo e lo spazio della parola, che esso ha dischiuso, che ha aperto, restano aperti dinanzi a tutti i cristiani e lo resteranno fino al ritorno di Gesù. Cioè praticamente gli Atti degli Apostoli hanno aperto le scritture ai credenti e le scritture restano aperte fino al ritorno di Gesù. Se i fratelli, qui sono diverse confessioni, quindi mette tra virgolette, se i fratelli di oggi sapranno leggere questo libro insieme e con pazienza, vi impareranno o impareranno di nuovo che ogni giorno devono essere insieme, insieme tutti quelli che erano divisi, insieme, i testimoni del risorto fino ai confini della terra. Se saranno unanimi nel confessare il Signore risorto, il Signore preparerà le vie della comunione dei fratelli che devono ritrovare la piena unità. Ma ripeto, è il libro più attuale del Nuovo Testamento e di tutte le scritture. Bene. Allora, domandiamoci perché è attuale, per quello che abbiamo detto. C'è da dire anche che poi, stranamente, chi non lo legge si priva di un libro che in catena, se si comincia a leggere gli Atti degli Apostoli, non ci si stacca più. È come un romanzo, non si finisce, non lo si lascia. È pieno di fatti quotidiani, anche imprevedibili, è quasi un libro avventuroso, è l'avventura dell'annuncio del Vangelo fino ai confini della terra. Ma è veramente splendido. Ogni tanto ci si ferma ai primi capitoli. Mi fa ridere un po' questo, perché incontrai uno che venne a parlare di queste cose e disse: guardate che gli Atti degli Apostoli non finiscono al capitolo ottavo. Ho detto: ma perché dice questo? Si vede che ha letto fino al capitolo ottavo. Dico: qui sono 28 capitoli dai quali non staccarsi più, non staccarsi più. E dopo vi presenterò la ricchezza e la bellezza di questi capitoli. Allora, è attuale perché ogni rinnovamento della Chiesa è partito da questo libro. Pensate, quando si vuole ritornare alle origini, all'entusiasmo, allo zero, si torna a questi capitoli. Sant'Agostino, che ha voluto riformare la vita religiosa, l'ha presa da questi capitoli. E continuamente si torna qui. In ogni tempo le generazioni cristiane si affacciano a specchiarsi con le prime comunità, a vedere come erano dopo la Pasqua, in mezzo a persecuzioni, a tribolazioni, ma pieni di entusiasmo. Lì avete scritto anche in bacheca: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato, e Atti 4:20. Mentre erano perseguitati, dicono questo due volte, perché dopo in 4:29 e anche 5 dicono: se sia giusto ascoltare voi piuttosto che Dio, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo non fare quello che abbiamo visto e udito. Allora, ogni rinnovamento della Chiesa è partito da questo libro, che presenta per due motivi. Primo, perché c'è una descrizione della comunità bellissima. Lì si dice la comunità era tutta unita, nessuno diceva che era suo ciò che apparteneva a tutti. Mettevano in comune i loro beni, pregavano insieme, spezzavano l'Eucaristia, il pane, andavano al Tempio, vivevano cantando e stando sempre uniti tra loro ed erano ammirati dalla gente, no? Quindi c'è un fervore iniziale che è bellissimo, che è quello dei giovani che scoprono un po' il Signore. Poi c'è un'altra cosa però negli Atti, ci sono problemi anche lì. Ma cosa c'è? L'autore del libro degli Atti ha cercato di presentare la comunità non solo come era, ed era esemplare, ma siccome non era perfetta, ha cercato di idealizzarla un po', di presentare la comunità ideale di ogni tempo, come dovrebbe essere una comunità cristiana. Quindi sia perché c'era molto zelo e sia perché l'autore stesso, qui Luca, si è premurato di dire così dovrete essere, così. Pensate, verrà una di queste sere, vedo qui Carmelo Pellegrino, io l'ho avuto studente un po' così, ma è bravissimo, bravissimo, e lui dice proprio questo, che praticamente una comunità ideale dovrebbe essere come Maria. Ha fatto una tesi su questo. In Maria, Luca è l'autore che parla più di Maria, ha voluto presentarci l'immagine di come dovrebbe essere il cristiano. Ha speso quasi 400 pagine per dimostrare questo. È andato a vedere come Luca, che veramente è un artista, lo chiamano il pittore, anche se pittore non era, ma come scrittore veramente scrive benissimo, ha elaborato la figura di Maria perché ci sia presentata così. Volete vedere il cristiano? Eccolo qui. E difatti c'è scritto il titolo del libro, è questo, Maria che anticipa la comunità del regno di Dio. In lei c'è realizzato questo. Casomai domandatelo quando viene, dite, ci parli un po' di, perché mi pare che lui debba trattare dei diaconi e di Stefano, ma che dica qualcosa su Maria, ci ha lavorato a lungo, perché in lei Luca ha voluto disegnare, dipingere il credente di ogni tempo. Ecco, qui negli Atti c'è questo anche. Ecco. Poi l'autore, c'è bisogno di dirlo? Ma qualcuno ne dubitava, ma voi sapete che Luca è... non solo era un medico, ma è uno scrittore di grande talento. Prima di queste sue due opere, che sono il Vangelo e gli Atti, e gli scritti di Luca sono la sezione più ampia di tutto il Nuovo Testamento. Non è Paolo il più ampio, e non è nemmeno Matteo c'ha 28 capitoli, Luca ne ha 24, però il Vangelo di Luca è più lungo di quello di Matteo, non solo. Ma poi solo lui c'ha gli Atti degli Apostoli che sono 28 capitoli, quindi la sezione di Luca è immensa. Bene, prima del Vangelo dice così, fa una presentazione rigorosissima come facevano gli storici dell'epoca e dice così, poiché molti hanno cominciato a scrivere quello che è avvenuto tra noi sulla base di testimoni oculari, i quali hanno fatto l'autopsia. Voi sapete che l'autopsia non è quello che si fa dai medici. L'autopsia, il significato è guardare con i propri occhi, quelli che hanno visto con i loro occhi tutto quello che riguarda Gesù. E poi sono diventati servi della parola e hanno scritto, allora anche a me è parso bene di fare una ricerca su tutti i particolari riguardanti Gesù e di stendere per te, dice a colui al quale scrive, o illustre Teofilo, di stendere per te un resoconto ordinato perché tu ti possa rendere conto della solidità di tutte le cose che ti sono state insegnate. Comincia così, vedete che intestazione, eh? E subito dopo mette: c'era una volta al tempo di Erode, e lì cominciano i Vangeli dell'infanzia, tutto un altro stile. Ma finiti i Vangeli dell'infanzia, i primi due capitoli, al capitolo terzo comincia, al tempo in cui governava così sotto Ponzio Pilato la parola del Signore, così pure alla nascita di Gesù, essendo Cesare Augusto che dominava, vedete? Ecco, allora è molto preciso. La stessa cosa fa all'inizio degli Atti. Ci mettono introduzione dicendo, nel mio primo libro ho trattato di tutto quello che Gesù ha detto e fatto, e dopo di questo, siccome erano fuggiti durante la passione, ha radunato gli undici e ha fatto catechesi per 40 giorni a coloro, dice, che si era scelti nello Spirito Santo, li ha scelti nello Spirito Santo, e per 40 giorni ha parlato a loro di tutto quello che riguardava la sua vita e il futuro. Le nostre catechesi qualche volta non portano frutto. Gesù dopo 40 giorni si è trovato senza risultati. Ha detto loro: aspettate adesso che venga lo Spirito Santo che vi illuminerà. E dopo aver ascoltato per 40 giorni, gli apostoli hanno preso la parola, farete anche voi, ma farete altre domande, dicendo: ma allora, in poche parole, è giunto finalmente il tempo di restaurare il regno di Israele? A quel punto Gesù non ha risposto più, non c'era più nulla da fare. Però ha detto una frase importantissima, si trova in Atti 1:8, ha detto: non state a domandare quando sarà restaurato Israele, ma voi riceverete potenza dall'alto, riceverete lo Spirito Santo, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Attenti a queste parole: riceverete lo Spirito Santo che verrà su di voi e mi sarete testimoni. Sono le stesse parole che dice Luca in 1:35, lo Spirito Santo verrà su di te, Maria, e quel che nascerà santo sarà il figlio di Dio. Lo stesso autore dice che come Gesù è nato da Maria per opera dello Spirito, così la Chiesa nascerà per opera dello Spirito, con le stesse parole. E qui c'è il programma di questi 28 capitoli, ecco, lo ripeto: riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni dove? In Gerusalemme. I primi 8 capitoli sono su Gerusalemme. Poi in tutta la Giudea e la Samaria si va avanti fino a verso il capitolo 12. E poi fino ai confini della terra, dal capitolo 13 fino a 28 degli Atti degli Apostoli. Praticamente in quel versetto ci ha annunciato un po' tutto. Don Alberto mi aveva detto che comincia a fare caldo dopo, Io qui sono imbottito a finire. Allora, qui dicevamo l'estensione di questo libro a 28 capitoli, ma di che cosa si tratta? Eccolo qui, di quanto è stato annunciato in Atti 1:8. Sottolineate questo Atti 1:8 e leggiamolo assieme con Luca 1:35. Attenti che Luca 1:35 si trova nei capitoli 1 e 2 del Vangelo. Qui gli Atti cominciano con i capitoli 1 e 2. Questi capitoli 1 e 2 non sono dei capitoli come gli altri. Sono, lo chiamano, il prologo, o se vogliamo, sapete cos'è? Una ouverture musicale. Praticamente in questi due capitoli ci è anticipato tutto quello che verrà. Così pure per Atti 1 e 2. Bene. Che cosa è stato annunciato allora? Eccolo qui, lo Spirito Santo, protagonista assoluto. Sapete quante volte c'è lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli? C'è 72 volte, continuamente. E alcuni chiamano gli Atti degli Apostoli il Vangelo dello Spirito Santo. E c'è lo Spirito protagonista assoluto, fonte della comunione e dell'azione missionaria. Cioè la comunione, la Chiesa è radunata dallo Spirito. E l'azione missionaria si svolge perché sono inviati dallo Spirito Santo. Vi leggerò qualcosa dopo, al capitolo 16, in cui si dice che Paolo voleva andare altrove, ma lo Spirito Santo gli ha detto: no, là non c'è andata, andate di qua. Poi avevano deciso di andare anche in un'altra città, ma lo Spirito li ha sconsigliati così. Vedrete questo. Se abbiamo tempo, poi cercherò di farlo. Poi c'è l'annuncio, è inviato a Israele e alle genti l'annuncio del Vangelo. Qui però si constata che spesso c'è il rifiuto da parte di Israele, proprio in nome della legge, in nome e delle tradizioni. Hanno avuto molta difficoltà ad accogliere la novità di Cristo, perché nessuno avrebbe potuto immaginare che tu, perché cosa è condannato Gesù? perché tu che sei uomo ti fai Dio. Allora la legge era l'assoluto, non c'era nulla di superiore, la legge era l'emanazione di Dio, era, come dire, la figura di Dio in mezzo a noi. Nulla può essere superiore alla legge. Quando Gesù dice io sono superiore ma io vi dico, allora costui bestemmia. Ecco, allora qui c'è che l'annuncio è inviato a Israele, Israele in nome della legge e delle tradizioni fa fatica ad accettare. Voi sapete che il monoteismo ebraico è una forza incredibile, è quello che impedisce sempre, perché tu che sei uomo ti fai Dio, è inammissibile. E lo scandalo della nostra fede è proprio l'incarnazione, che Dio sia diventato uno di noi. Questo lo si può accogliere solo con la fede e non con la legge. La legge non ci dice nulla su questo, anzi. Poi, protagonisti chi sono? Notate, qui Luca è molto attento. Se avete presente, per esempio, come racconta la nascita di Gesù, cosa mette? In parallelo mette l'annuncio della nascita di Giovanni Battista, l'annuncio della nascita di Gesù, la nascita di Giovanni, la nascita di Gesù. Per Gesù si canta il Magnificat, per Giovanni si canta il Benedictus, per Gesù ancora si canta il Nunc Dimittis, e tutti quanti sono sempre a due, così qui negli Atti ha messo due protagonisti. Nei primi 12 capitoli il protagonista è Pietro, e difatti i discorsi sono quasi tutti suoi all'inizio, c'ha 8 discorsi, sono quasi tutti di Pietro. Da 13, dal capitolo 13 cominciano le missioni, l'apertura al mondo, e qui c'è Paolo, il missionario. Quindi 1-12 Pietro è protagonista, 13-28 è Paolo, non da soli ovviamente. Poi abbiamo negli Atti la Chiesa degli Apostoli, la Chiesa dei Diaconi, dei Ministeri, dei Profeti, degli Anziani. Abbiamo la Chiesa Universale e ci sono le varie Chiese, dovunque si annuncia il Vangelo sorgono nuove Chiese. Ci sono, come vi dicevo, 24 discorsi, c'è l'annuncio della conversione, c'è il battesimo col dono dello Spirito Santo, c'è l'Eucaristia, la carità, le guarigioni. C'è soprattutto la testimonianza. Voi sapete che noi chiamiamo martire chi dà la vita. Ma in greco martire e testimone è la stessa parola. Il testimone è il martire, che non sempre dà la vita, ma anche se non dà la vita è sempre martire chi testimonia. Perché la testimonianza del Vangelo è accompagnata da persecuzioni. Questo libro è pieno di gioia, è pieno di entusiasmo dello Spirito Santo, ma pieno di persecuzioni, tanto che a un certo punto nel capitolo 4, i versetti da 24 a 31, gli apostoli erano quasi scoraggiati e hanno pregato il Signore dicendo manda di nuovo una Pentecoste, manda il tuo Spirito, perché siamo combattuti da tutti e non riusciamo. Nel capitolo 4 c'è come una nuova Pentecoste, qui siamo in un ambiente purtroppo di terremoti, dice si è mossa tutta la casa, così hanno ricevuto di nuovo lo Spirito e hanno annunciato di nuovo, con parresia. Cos'è la parresia? Parresia vuol dire ogni parola, tutta la parola, è la capacità di un popolo libero di parlare senza timore. E negli Atti c'è continuamente la parola parresia, annunciate senza paura, fronte alta, non temete le persecuzioni. E poi appunto non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito. Poi è bello qui, in Atti 11:26 abbiamo questa frase, ad Antiochia, ci sono due Antiochie, quindi c'è l'Antiochia prima di Cesarea, poi quella di Filippi, e qui ad Antiochia, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Atti 11:26, per la prima volta. Poi c'è il primo concilio della Chiesa, nel capitolo 15, c'è il concilio di Gerusalemme. Su che cosa verteva questo concilio? Non poteva essere altro che il problema dei pagani che venivano alla fede, ai quali i giudaizzanti volevano imporre tutta la legge mosaica. Lì c'hanno una frase molto bella, dicono Mosè da sempre a quelli che lo leggono nelle sinagoghe. Non possiamo imporre a questi che vengono alla fede dei pesi che né noi né i nostri padri abbiamo saputo portare. Allora il concilio si raduna con gli apostoli e è molto bello, questo vorremmo che la Chiesa facesse sempre questo. Manda ad Antiochia una lettera portata da Barnaba e da altri, perché non ci fosse solo la lettera ma ci fossero i latori della lettera, quelli che la portavano, e c'era scritto sulla lettera: ai fratelli pace e gioia, abbiamo saputo che sono venuti alcuni a turbarvi con delle idee senza essere autorizzati da noi. Noi non vi chiediamo altro che questo, di evitare il male, alcune cose che c'erano, e poi state in pace, occupatevi dei poveri, una cosa così. E dice, e la comunità di Antiochia si rallegrò grande per la consolazione che aveva ricevuto, per l'incoraggiamento. Ecco, questo è il compito della Chiesa, di incoraggiare le persone, di fomentare la crescita, la libertà, la responsabilità. Ecco. Qui il primo concilio, proprio quello di Gerusalemme, nel capitolo 15. Poi ci sono i tre viaggi missionari, dall'anno 45 fino al 58, e questi partono dal capitolo 13 fino al 21. Posso andare avanti ancora un po'? Seguiamo, sì. Se c'è qualcosa, un po' su, ci torneremo. Se corro troppo, fatemelo notare, perché... E poi c'è la divisione. Una lettera, uno scritto così bello che è difficilissimo dividere. Io ce l'ho qui sotto gli occhi, ma l'ho insegnato per anni, quindi ci sono almeno 10, 11 più divisioni fatte dagli specialisti e non vanno d'accordo. Perché? Perché è un libro che ha tanti volti. Prendiamo la divisione più semplice, vi do due piste. Proponiamo quello più semplice, ve l'ho già detto, i primi 12 capitoli riguardano Pietro e da 13 in poi, da 13 fino a 28 riguardano Paolo. Però possiamo anche dire che nella prima parte, cosa c'era scritto in Atti 1:8? Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino al confine della terra. Fino al capitolo 9:43. C'è la missione in Palestina e poi la seconda parte fino all'estremità della terra, da 10 a 28. Prendiamo queste due divisioni che sono buone, tutte e due. Le altre si differenziano perché entrano in dettagli e bisogna andare a cercare un po' la struttura, che è molto delicata, un po' lasciamolo fare agli specialisti queste cose, a noi interessa di poter leggere questo libro con frutto così. Poi ci sono dei passi scelti sui quali potrete tornare liberamente, io qui ve le accenno soltanto. Intanto c'è il libro, c'è la narrazione di Pentecoste, il capitolo 2. Voi sapete che il giorno di Pentecoste viene letta, quella lettura, quel brano viene letto insieme con che cosa? Con Genesi 11, la torre di Babele. Cosa si dice in Genesi 11? Si dice che dopo il diluvio si erano riorganizzati, avevano tutti la stessa lingua, erano anche imparentati, si conoscevano tutti, e prima di disperdersi sulla faccia della terra dissero: lasciamo un ricordo di noi, e fecero una costruzione altissima, quella che chiamiamo la Torre di Babele. Ma di queste costruzioni ce ne sono ancora in Medio Oriente, si chiamano le Ziggurat. Ziggurat erano delle costruzioni molto alte, delle torri, in cima alle quali, sapete cosa c'era? C'era un tempio per incontrare il Signore. Ma era uno sforzo dal basso, eravamo noi che volevamo conquistare il cielo. Quindi celebravano... la loro potenza, la loro capacità, dicevano siamo noi che saliamo al cielo, è un simbolo dell'orgoglio, della presunzione umana che divide, e dice loro che hanno la stessa lingua e si sono dispersi, non si sono capiti più, e hanno fatto Babele. A Pentecoste invece, quando il dono viene dall'alto, si dice che c'erano persone di tutti i paesi che sono sulla faccia della terra, lì c'è l'elenco di tutti quelli. E dice, si meravigliavano tutti perché li sentivano parlare nella loro lingua nativa. La lingua nativa non è solo la lingua, ma è la cultura. Cioè ci si capiva perché c'era lo Spirito che faceva l'unità. Ecco. Allora, subito dopo questo, tutti si meravigliano e Pietro cita un profeta che non è nemmeno dei maggiori, cita il profeta Gioele, capitolo 3, i primi 5 versetti, dicendo, ma è stata a dire che questi sono ubriachi? Si compie adesso quello che hanno annunciato i profeti, cioè discenderà lo Spirito su tutti e saranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, e anche sugli schiavi discenderà lo Spirito, tutti saranno profeti. A quel punto non c'erano più distinzioni, come dice Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 27. Qui in Cristo non c'è più nessuna distinzione, non c'è più greco né barba, non c'è più scita o altro, non c'è più uomo né donna, perché tutti siamo uno in Cristo Gesù. Qui c'era la comunione di tutti, e allora tutti potevano capirsi e potevano capire, e Pietro comincia a spiegare le scritture. E spiega quel Salmo 15 da maestro, ma chi gliel'aveva insegnato? Allora, dopo di questo ci sono i sommari sulla vita comunitaria, questi sono troppo belli, non li ho scritti qui perché si sanno a memoria, comunque adesso ve li dico, se volete scrivere, sono il capitolo secondo, i versetti da 42 a 47, il primo sommario ufficiale, capitolo secondo, versetti da 42 a 47, poi capitolo quarto, i versetti da 32 a 35, poi anche il capitolo quinto, i versetti da 12 a 16, questi sono quelli più conosciuti, ma ce ne sono tanti, tutto il libro degli Atti è disseminato da che cosa? Da queste riflessioni che fa l'autore, diceva la Chiesa. Capitolo 5, versetti 12-16. Va bene? Il quarto l'avete fatto, 32-35, va bene. Allora, questi sommari, se li leggete, vedrete la vita della comunità, come si svolgeva. Sono dei flash. La narrazione si ferma per dire, guardate come vivono. Altri sommari dicono, e il Vangelo progrediva, si estendeva in ogni parte, per opera dello Spirito e con l'accoglienza delle persone. Poi abbiamo i diaconi e Stefano, è una chiesa che non è dei preti, è una chiesa di tutta la comunità, dove ci sono i vari ministeri. Cosa hanno detto qui gli apostoli? Noi ci occuperemo della parola e dell'Eucaristia. Tutto il resto spetta al popolo di Dio. Diaconi e altri ministeri. Quindi, dopo di questo abbiamo l'incontro di Damasco. Guardate che non si chiama conversione di San Paolo. Un ebreo che diventa cristiano non si converte, ma entra nella pienezza della rivelazione. Perché tutto l'Antico Testamento era una preparazione. Lì trova la sua pace, quando il rabbino capo di Roma, che prese il nome di Pio XII, Eugenio Zolli, quando si convertì al cristianesimo durante l'ultima guerra e divenne zelantissimo, ai suoi correligionari precedenti, agli ebrei, che lo rimproveravano, dicevano: ma io non ho fatto nulla di strano, quello che dovremmo fare tutti. L'Antico Testamento raggiunge il suo scopo quando incontra Cristo, perché lì c'è la pienezza. Quindi un ebreo non può convertirsi, ma può trovare la pienezza. E difatti nella lettera ai Galati, Paolo, parlando di quella che noi chiamiamo conversione, dice così. Quando, capitolo primo, all'inizio lo dice, quando colui che mi scelse prima ancora che io nascessi si degnò di rivelarmi il suo figlio, perché io l'annunziassi ai pagani, immediatamente io ho lasciato tutto, aderito. Quindi è la rivelazione del suo figlio. Allora, qui abbiamo l'incontro di Damasco. Sapete che ha raccontato 3 volte questo incontro di Damasco? C'è nel capitolo 9, nel capitolo 22 e nel capitolo 26. Cioè, in pratica, qui Paolo è stato segnato talmente in profondità da non poter non ritornare sempre lì. E poi dice, io so chi è colui nel quale ho riposto la mia fiducia. Io conosco bene questo così. Poi c'è un altro brano bellissimo, qui c'è il primo italiano, il primo pagano che si converte. Beh, è molto bello questo, capitolo 10, Centurione Cornelio, leggetelo perché non, veramente... E notate che Paolo, Luca, quando presenta le persone, lo fa sempre nel modo più bello, è pieno di elogi, e lo fa spesso con i militari. Qui le cose che dice di questo centurione, dice ha fatto così la sinagoga, faceva preghiera ogni giorno, era un uomo giusto, così. E il Signore gli si è manifestato e gli ha detto vai a chiamare Pietro che ti dirà parole di vita e ti battezzerà. Poi ci sono i viaggi missionari, c'è il discorso testamento di Mileto agli anziani di Efeso. Ecco, se potete leggere anche questo, vedete che c'è da leggerlo tutto. Qui è qualcosa di struggente. Paolo, sapendo che sarebbe andato a Gerusalemme, siamo nel capitolo 20, raduna gli anziani della città di Efeso, dove era stato a lungo, e li fa venire in riva al mare a Mileto e dice adesso io vi affido alla grazia di Dio, alla sua parola. E poi dice così, della mia sorte non so nulla, non so quello che mi aspetti, del resto, aggiunge, della mia vita non mi interessa assolutamente nulla, purché io porti a termine la mia corsa e renda testimonianza con tutte le forze al Vangelo della grazia di Dio. Finito di parlare, gli sono saltati al collo piangendo, sapendo che non l'avrebbero visto più. E lui andava a Gerusalemme, dove sarebbe stato imprigionato, dopo è stato imprigionato a Cesarea, e dopo lì si è appellato a Cesare ed è venuto a Roma. E dunque Paolo si appella a Cesare alla fine, e prima però già 2 volte aveva detto io civis romanus sum, io sono cittadino romano, perché la prima volta l'avevano fustigato e quando l'hanno lasciato libero ha detto ma sapete che io sono cittadino romano, si sono spaventate le autorità, non hanno lasciato libero immediatamente. E poi lo stavano ancora per metterlo in prigione, vedete qui dove ho scritto civis romanus sum, nel capitolo 22, dopo che aveva raccontato la sua vicenda, l'incontro con Cristo, anche lì ha detto ma potete voi legare a un cittadino romano? Allora il console è andato lì e gli ha detto ma tu sei davvero cittadino romano? Ha detto sì lo sono e di nascita, sono di Tarso. Allora gli ha detto il console, io questa cittadinanza l'ho pagata a caro prezzo, quindi se tu sei cittadino romano devi essere liberato immediatamente. Ed è lì, quindi lui 2 volte si è proclamato cittadino romano e poi nel capitolo 25 ha detto mi appello a Cesare, perché lo tenevano in prigione senza nessun risultato, senza nessun processo, così. E avremo tante altre cose, le lascio a voi, ma voglio concludere. Siamo partiti con Maria, concludiamo con Maria. Capitolo primo, beh, cosa c'è nel capitolo primo? Siccome c'era scritto qui che dovevo commentare anche il capitolo primo, vi dico le parti che ci sono. Intanto, prima avevo fatto notare che all'inizio del Vangelo ci sono quelle parole in cui Luca dice, ecco, intendo scrivere documentando. All'inizio degli Atti c'è la stessa cosa. Ma c'è anche un'altra cosa che sembra strana. Se leggete la fine del Vangelo, capitolo 24, e leggete l'inizio degli Atti, vedrete che c'è la stessa cosa. Sono legate così. La fine del Vangelo e l'inizio degli Atti dicono le stesse cose. Non ci avete pensato. Vedete quante scoperte sono da fare. Allora, e qui, all'inizio degli Atti, dopo aver ricordato questo, dice si scelse, prese gli apostoli per 40 giorni così, e alla fine dice così, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Allora gli domandavano, è questo il tempo di restaurare il regno di Israele? Ma Gesù dice, no, non è questo, riceverete lo Spirito. Dopo di questo, ecco, c'è la prima comunità, dopo l'ascensione di Gesù, al versetto 12, 13 e 14, c'è la prima comunità, e ci torniamo fra un momento. Dopo di questo si sceglie il dodicesimo apostolo, al posto di Giuda, Mattia, che entra nel numero dei dodici. Ma sapete cosa si richiede per essere apostolo? Una volta a scuola di musica, ma c'era un grande musicista, un concertista di fama internazionale, disse, vi faccio sentire adesso quello che si richiedeva nel Settecento per essere organisti a Venezia. Solo questo si richiedeva, così lui era eseguito così. Dice, nulla di più, perché lui era bravissimo. Cosa si richiede qui per essere apostolo al posto di Giuda? I versetti 22 e 23. Leggiamoli allora, Bisogna, dunque, che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni, quindi dall'inizio del Vangelo, fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, è necessario che uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Guardate che cosa strana. Uno che ha conosciuto Gesù dal primo giorno fino all'ascensione, tutta la vita pubblica, quindi dovrebbe rendere conto della sua vita, dovrà rendere conto della risurrezione, perché solo chi l'ha conosciuto prima lo può riconoscere come risorto. Vedendo il risorto, chi non l'ha conosciuto prima dice, ma questo è un altro, non c'entra. Deve essere testimone. Poi è necessario che, quando c'è necessario che in Luca, significa questo è il progetto di Dio, è qualcosa di fortissimo. È necessario che tra coloro che sono stati tra noi dal primo giorno del battesimo di Giovanni fino all'ascensione diventino con noi testimoni della risurrezione di Cristo. Ecco quello che bisogna fare. Bisogna aver conosciuto Cristo, bisogna aver conosciuto la sua risurrezione e rendergli testimonianza. Ecco, dopo di questo scelgono, e scelgono non il migliore, ma come sempre scelgono il più debole. La legge della Bibbia, della Scrittura, è che sempre il più piccolo è quello che viene scelto. Vedete? Non quello che ha più numeri umanamente, ma quello scelto dalla grazia di Dio. Bene, allora leggiamo questo brano qui per concludere. Versetto 12, dopo l'ascensione. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in giorno di sabato. Sapete quanto è lungo questo giorno di sabato? 870 metri. Non possono muoversi. Va bene. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano, ecco qui, gli apostoli, tutti. Non c'è ancora Mattia, quindi sono 11. Sono chiamati per nome. E poi tutti questi, quindi gli apostoli, erano perseveranti. La perseveranza è un motivo fondamentale di Luca. Chi persevererà fino alla fine? Nella vostra perseveranza guadagnerete la vostra vita. Poi perseveranti e concordi. La concordia, qui il testo greco dice homo thumadon, cioè che hanno lo stesso spirito, respirano uguale, proprio, c'hanno lo stesso soffio vitale. Erano perseveranti e concordi nella preghiera, come? Insieme con alcune donne. Bene, nel Vangelo degli Atti, nel Vangelo capitolo 8 si parla delle donne che accompagnavano Gesù, i primi 4 versetti. E poi dice, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Notate com'è frettolosa la narrazione, alcune donne non si dice nulla, i fratelli di lui niente, per Maria, la madre del risorto. La comunità delle origini è formata dagli apostoli, da alcune donne, dai parenti di Gesù, ma al centro c'è la madre del Signore. E siccome vi ho detto che gli Atti sono l'immagine della Chiesa di tutti i tempi, soprattutto i primi due capitoli sono la chiave musicale. Quando si mette la chiave musicale all'inizio dello spartito vale per tutto quanto. I primi due capitoli ci danno la chiave di tutto il libro. Qui c'è l'immagine della Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo. Dovunque ci sia la Chiesa troveremo gli Apostoli, troveremo alcune donne, troviamo le persone che servono a Gesù, troviamo i parenti di Gesù e troviamo soprattutto Maria, la madre del Signore. Ecco, questa è la foto ricordo della primitiva Chiesa ed è la foto della Chiesa di tutti i tempi. Di Maria non si parlerà più in questi 28 capitoli. È l'ultimo ricordo che ci lascia Luca, il quale non ha parlato molto nei Vangeli dell'infanzia, ne ha parlato anche nel Vangelo, qui solo qui. Ma qui, ripeto, c'è il programma di tutto, gli Atti degli Apostoli, di tutto il libro, e della vita della Chiesa. Dovunque ci sia la Chiesa, è radunata insieme con Maria, la madre del Signore, cioè del risorto.